Benvenuti a questa puntata di 5 Libri, l'iniziativa del Politecnico di Torino che consiste nel chiedere a esperti di chiara fama di raccomandare 5 libri che a loro avviso sono particolarmente adatti per introdurre un grande tema a un pubblico interessato ad approfondire. E da questo punto di vista oggi siamo qui con un ospite prestigioso e un collaboratore anche del Politecnico, mi permetto di dire, visto che abbiamo spesso fatto cose insieme, che è il professor Gustavo Zagrebelsky, notissimo studioso di diritto, professore per molti anni all'Università di Torino di diritto costituzionale, presidente della Corte Costituzionale, presidente di Biennale Democrazia, che è la grande manifestazione culturale che ormai da qualche anno dialoga con Biennale Tecnologia, e autore, egli stesso, di molti testi importanti che magari troveremo l'occasione di fare magari qualche riferimento verso la fine. E al professor Zagrebelsky, a cui do il benvenuto in questa bellissima cappella del Castello del Valentino, sede storica del Politecnico di Torino, abbiamo chiesto innanzitutto su quale tema aveva piacere di raccomandare 5 libri, e lui ci ha proposto un titolo intrigante, e forse la prima cosa che gli chiederemo sarà proprio chiederci ma perché ha scelto questo titolo, cioè I misteri e gli splendori, le miserie e gli splendori.
Miserie e splendori dei giuristi, no?
Sì, del diritto,
del
dei
diritto,
giuristi,
sì, dei giuristi. Adesso non mi ricordo bene, ma tu vuoi sapere perché mi è venuto? Lei vuol sapere per quale motivo mi è venuto in mente.
E quindi forse potremmo partire proprio da lì per poi vedere che 5 libri ha pensato il professore di raccomandare ai nostri studenti, a un pubblico ampio, per appunto affrontare, diciamo, il tema del diritto in senso ampio. Quindi benvenuto.
Bene. Grazie dell'invito e adesso vediamo di fare questa bella chiacchierata cercando di uscire un po' dall'aridità del mondo giuridico. Diciamo subito, i giuristi non sono simpatici, i giudici ancora meno dei giuristi, dei professori, eccetera, non sono simpatici. Però il popolo italiano è uno di quelli al mondo che più frequentemente si rivolge ai giudici e quindi al diritto. Di fronte a un qualunque scoglio nella vita quotidiana, uno scoglio che implichi una controversia, un conflitto anche minimo con un nostro simile, in Italia si dice vado per avvocati, vado dal giudice. In altri paesi più civili le controversie che diciamo si incontrano quotidianamente nella nostra esistenza, come è naturale che sia, la gran parte si risolvono guardandosi negli occhi, discutendo, magari litigando, ma alla fine trovando un accordo. Cioè questo ricorso al giudice, se ci pensiamo, è un modo per non assumere le proprie responsabilità, per scaricarle a un terzo, veda lui. Poi naturalmente se il giudice ci dà ragione, quel giudice è un genio, se ci dà torto, quel giudice è corrotto, non conosce la sua materia. E naturalmente in ogni processo, come voi capite, per il 50% della cosa si crea il 50% di nemici della giustizia, cioè quelli che hanno perso. È una triste condizione quella dei giudici, sono mal visti, azzeccagarbugli, no? Quante volte abbiamo noi, forse noi stessi, usato, e che poi non è un'accusa, diciamo, campata per aria, perché se c'è una mentalità, diciamo, respingente, è proprio quella dei giuristi, o di un certo tipo di giurista, quello che spacca le questioni in 4, poi in 8, poi in 16, e poi alla fine non si capisce più niente. Ecco. Invece di guardare le cose nella loro sostanza umana, culturale, quotidiana, questo guardare il mondo attraverso la lente del diritto è qualche cosa di molto spesso di disumanizzante. E quindi si capisce bene come i nostri concittadini nei confronti dei giudici e del mondo del diritto in genere abbiano un atteggiamento, diciamo, almeno prudente, ecco, non è che ci sia un afflato. Il titolo, Miserie e splendore, forse molti di quelli che guarderanno questo, questa nostra registrazione, sanno che è una citazione questa, non? È una citazione da La Comédie humaine di Balzac, il capitolo intitolato Splendore e miseria delle cortigiane. Ecco, mi è venuto in mente il giurista cortigiano. Non è un gran complimento, no, questo accostamento, perché forse non c'è professione come quella giuridica che è più esposta alla cortigianeria, cioè di mettere la propria scienza giuridica al servizio dei potenti. Anche da questo punto di vista è una professione, diciamo, rischiosa, scivolosa. Però ci sono anche gli splendori, miseria e splendore. E lo splendore della funzione del giurista si vede quando il giurista abbraccia delle cause nobili, magari delle cause povere, cioè che non hanno dietro di sé una committenza che dispone di molto denaro per arruolare, ecco, le miserie, arruolare grandi giuristi che si prestano, sì, a sostenere le cause più assurde, magari facendo sfoggio di grande cultura giuridica, spezzando la questione in 36, 62, no, quanto fa?
72.
62, ecco. E alla fine non si capisce più niente e il giudice stesso non capisce più niente e decide come. Dimmi tu come decide. Quando il giudice non capisce più niente, sarà magari portato a tirare a sorte. Ecco, forse questa osservazione ci consente di partire da uno dei libri, sì, che consiglierei, con una avvertenza: dovete comprendere la difficoltà in cui mi trovo. Introdurre al mondo del diritto le persone inesperte, intendiamoci, se hanno già avuto occasione di incontrare il diritto, per esempio in un'aura del tribunale, l'introduzione al mondo ideale del diritto è ancora più difficile, perché chi ne ha avuto esperienza, sono sicuro che non vorrebbe più avere altre esperienze con il diritto. Ecco. Ma tuttavia, diciamo, io sono qui per cercare, intendiamoci, non di fare propaganda per certo, il diritto, ma di spiegare che cosa, con poche parole, che attraverso l'uso di cinque supporti libreschi, diciamo, testi che a me sono particolarmente cari, che cosa ci può essere, che cosa ci possiamo aspettare se ci informiamo, se cerchiamo di introdurci in questo mondo. Dicevo, un compito molto difficile, è una piccolissima considerazione. La percentuale di studenti che abbandonano il corso universitario che hanno scelto al primo anno, questa percentuale nel caso del diritto è elevatissima. Non so fare paragoni, cioè di gente che entra con certe aspettative ma poi viene in qualche modo delusa o allontanata. Allora cerchiamo di entrare in questo mondo spiegando il più possibile oggettivamente che cosa ci possiamo trovare. Qui abbiamo cinque libri, mi veniva in mente di partire da quello che forse è il più lontano dal mondo del diritto, perché è un libro dedicato a come nella letteratura, nella grande letteratura, ci si avvicina al mondo giuridico, normalmente in modo critico, no? C'è un grande vignettista dell'inizio del Novecento che ha prodotto una serie di vignette satiriche sul mondo del diritto straordinarie, gli avvocati con la toga nera che chiacchierano tra di loro, che sembrano dei corvi, che in realtà trattano tra di loro una causa, ma sullo sfondo poi c'è il cliente è quello da spennare, no? Ma gli avvocati sono tutti contenti tra di loro, e i giudici che assistono a queste udienze e si addormentano, oppure odiano l'imputato perché l'udienza si trascina, questi vorrebbero andarsene a casa, c'è tutto questo mondo di piccole miserie che peraltro sono cose quotidiane in ogni attività professionale, certo. Ma invece viste nel tempio della, non del diritto, della giustizia, perché nei tribunali si dice, si amministra la giustizia, e crea uno stridore, no? Certo. La miseria umana quotidiana e invece il grande ideale. Cioè i giuristi hanno questa idea di mascherare le loro debolezze dietro la figura della giustizia. Uh-huh. La giustizia è sempre rappresentata come una bella fanciulla, no? Giovane, seducente, con la bilancia, la spada, su questo si potrebbero fare sì. tante considerazioni sul significato di questa simbologia. Bendata. La benda che però compare solo alla metà del Seicento, prima c'era solo la fanciulla, guardava bene negli occhi, cioè, a un certo punto deve essere imparziale, e poi ci sono le ironie, ma sei imparziale e hai la spada, quindi se non vedi dove meni la spada dalla mia casaccio, no? Se è meglio guardare, già, ma se il giudice guarda in faccia i soggetti, l'imputato o le parti, c'è il rischio che che si pieghi all'interesse del più forte, certo. No? Quindi deve essere cieca quando si dice la giustizia non deve guardare in faccia nessuno, è proprio perché possa essere imparziale, ma se non guarda in faccia nulla, se non vede nulla, c'è il rischio che la giustizia operi a casaccio.
Certo.
Va bene, adesso veniamo ai libri.
Veniamo ai libri.
Ho già esaurito il tempo, tutto il tempo.
No, da quale vorrebbe partire?
Guarda, fai tu, perché in realtà non c'è un ordine logico. Ciascuno di questi libri tocca un, diciamo, potremmo dire un capitoletto del tema diritto giustizia.
Ma forse facevi quel riferimento a questo libro giusto che guardava.
Ah, va bene, allora sì.
Vero?
La sì, certo.
E questo è il libro di Bruno Cavallone, La borsa di Miss Fritt o Flight, storie e immagini del processo. Ricordo a tutti che i 5 libri, come sempre nelle nostre puntate, sono anche disponibili nelle biblioteche centrali del Politecnico, di Ingegneria e di Architettura. Perché questo libro?
Dunque, questo libro è un modo per introdurci ai discorsi più tecnici attraverso la letteratura, la grande letteratura. Il tema del processo, dei giudici, le miserie e le meraviglie, è un tema classico della letteratura. Vogliamo fare solo un riferimento a Manzoni.
Certo.
Manzoni, quando Renzo deve difendere la sua causa, va dall'avvocato che viene soprannominato dalla voce popolare, non la zecca garbuglio, diciamo anche noi. Si presenta con i polli, no? Avete presente queste immagini, i polli tenuti dalle zampe, sono vivi questi polli, si beccano tra di loro,
sì.
Una scena orripilante, e deve andare a esporre il suo caso, che è quello di un giovane innamorato che vuole sposare la sua bella. E poi c'è il signorotto locale, Don Rodrigo, che invece ha messo gli occhi sulla bella e vuole, diciamo, approfittare lui della bellezza di questa, sto usando
certo.
delle... ma si capisce che cosa, certo. Che cosa volesse Don Rodrigo, anche se Manzoni non lo dice mai, non lo dice mai. Dice che aveva delle pretese su questa fanciulla, vabbè, comunque, noi ci siamo capiti. E Renzo va dall'avvocato e gli espone il caso in modo tale che lui, l'avvocato, capisce che è Renzo il prepotente. Quando è lui che ha delle mire su questa fanciulla. Quando poi viene fuori il nome di Don Rodrigo, che è il signorotto, allora si chiarisce l'equivoco e la zecca Garbugli dice no, dopo avergli detto prima che aveva perfettamente ragione, anzi che c'era una legge, no? una delle grida che gli dava ragione, quando viene fuori il nome di Don Rodrigo dice no, niente, lo caccia via in sostanza, riprenditi i tuoi polli.
Certo.
Perché, ecco, miserie della giustizia.
Sì, e se mi consenti sempre un riferimento della letteratura ottocentesca italiana, pensa all'episodio del giudice nel Pinocchio di Collodi.
Certamente.
Sì. Siamo qualche lustro dopo a Manzoni, ma...
Sì, certo, ma perché possiamo anche dire, è fin troppo facile, ecco, fare ironia sul mondo della giustizia, ma perché è facile? Perché questo mondo si avvolge dietro questa parola così nobile, la giustizia. Poi scava un pochino e vedi che cosa trovi. Allora, questo libro, l'autore è un professore di diritto processuale all'Università di Milano, è un uomo estremamente colto di letture, se uno lo prende in mano si accorge subito. Ciascun capitolo tratta di un episodio inserito in qualche romanzo oppure qualche testo integralmente dedicato ai problemi della giustizia, come da Kafka, anzi Kafka è uno degli ultimi cronologicamente. Quello da cui parte è un capitolo di Gargantua e Pantagruel di Rabelais. È un testo smisurato. L'edizione di Einaudi sono due volumoni. Non è un romanzo nel senso come lo intendiamo noi, cioè con uno svolgimento, quello che chiamiamo una trama. Non c'è una trama, sono avventure di questi due personaggi fantastici, inventati. E ad un certo punto si incontra la figura di un giudice. Vi faccio il riassunto per dire come... Dalla narrativa fantastica poi però possono nascere anche delle domande interessanti che riguardano noi medesimi. C'è un giudice che alla fine della sua carriera emette una sentenza che non piace ai suoi superiori, che si stupiscono: com'è che tu, che hai avuto tutta questa esperienza, hai fatto il giudice per più di 40 anni, hai emesso questa sentenza incomprensibile? E lui si giustifica in questo modo. Naturalmente la narrazione è molto ricca di riferimenti fasulli alla scienza del diritto, si presta alla scienza del diritto, dal digesto di Giustiniano fino a noi, tutti i glossatori che hanno lavorato sulle singole parole, hanno ricostruito, vabbè, fa tutto questo percorso per giungere a questa conclusione. Io ho deciso questa causa come ho sempre deciso tutte le altre. E allora gli chiedono: ma scusa, tutte le altre non ci siamo accorti che ci fosse qualcosa di strano, ma l'ultima, e tu come hai deciso questa ultima causa? Come l'ho sempre decisa? Cioè tirando a sorte, no? Ci sono due litiganti e io coi dadi tiro a sorte e do la vittoria a uno o la sconfitta all'altro a seconda del responso dei dadi. E questi si stupiscono: ma davvero hai sempre deciso così? Sì, sì, e in fondo è sempre andata bene. E gli altri gli dicono: ma come, i dadi, la sorte è cieca? No, un momento. Statisticamente, tirando coi dadi tra due opzioni, bianco o nero, ragione o torto, statisticamente io ho la certezza di azzeccarla almeno nel 50% dei casi, statisticamente. E si rivolge ai suoi superiori e dice: ma voi siete sicuri di poter dire che le vostre sentenze almeno nel 50% dei casi hanno giudicato giusto? E questi rimangono un po' imbarazzati. Oppure in un altro modo decido, su questa mia scrivania, le carte si accumulano, ci sono due pile di scartoffie, diremmo noi, no? Che si accumulano, quando hanno raggiunto una certa altezza io poso le mani una di qua, l'altra di là, e ascolto le vibrazioni. Le vibrazioni provenienti da questi incartamenti, e decido così. Sempre sulla convinzione che nel 50% dei casi, alla distanza, diciamo, posso avere la coscienza professionale tranquilla. E poi gli chiedono, ma perché ci mettevi tanto a decidere? Cioè aspettavi che questa pila di carte crescesse? E lui risponde, perché la causa per essere decisa deve essere matura, matura. Aggiungo che nel codice di procedura civile attualmente in vigore si dice che le cause vanno in decisione, la formula, vengono spedite in decisione, cioè alla fine della procedura, quando sono mature, anche noi usiamo questa formula. E noi naturalmente diciamo che la causa è matura quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre le proprie posizioni, certo, il contraddittorio cosiddetto. E invece per questo giudice la causa è matura quando dura a lungo e le parti non ne possono più. Cioè non ne possono più del processo, di aver intentato o di subire un processo. Devono pagare gli avvocati, si rodono il fegato, odiano la controparte e poi a un certo punto, ditemi se non è una condizione umana, si abbassano le braccia e si dice vabbè, purché questo tormento finisca, qualunque decisione mi va, meglio che non la continuazione. Cioè. Questa è la causa matura. Ecco, riferite questa scena descritta in maniera brillantissima da Rabelais e qui riportata in questo libro, non ci fa pensare a tanti aspetti, diciamo così, almeno problematici della giustizia nostra, del nostro tempo, la durata dei processi, il costo dei processi.
Certo.
E anche la casualità delle decisioni, insomma. Noi abbiamo tre gradi di giudizio, no? Primo grado, l'appello, la Corte di Cassazione. Ora, questi tre gradi di giudizio sottintendono il fatto che la stessa causa, la stessa questione, può essere vista in modo diverso.
Certo.
In fondo, avere tre gradi di giudizio, si dice, è una garanzia, perché se ne fosse uno solo saresti totalmente esposto al beneplacito, perfino all'arbitrio di quel giudice. Invece lì, in questo modo, c'è un controllo. Ci sono due controlli, dunque, partendo dal primo grado. Però se uno ci riflette, il fatto che ci siano questi controlli, che è una cosa positiva, naturalmente, ma sottintende la opinabilità. Perché ci fosse un diritto chiaro, si sapesse come il diritto vigente indirizza la decisione, basterebbe un giudice solo.
Certo.
Cioè si parte proprio dal presupposto che le controversie giudiziarie siano sempre sotto il segno dell'ambiguità, quindi la soluzione può nascere di qua o di là. Il dubbio, ecco, la nostra giustizia è costruita attorno alla parola dubbio e non alla parola certezza. Tutte le sentenze che vengono pronunciate sono dunque criticabili.
Certo.
Però alla fine, le decisioni, siccome bisogna arrivare alla fine, no, di una, bisogna, come dicono i francesi, trancher, cioè tagliare corto, le decisioni della Cassazione non sono più discutibili. Giuste o ingiuste che siano,
certo.
C'è questa,
quindi
questa
effettivamente cosa. Il dubbio è la chiave letteraria,
sì, sì, certo.
Aiuta l'ambiguità, no, e aiuta,
certo,
a cogliere questi
il
aspetti,
dubbio
questo
percorre
primo libro.
Vari di questi racconti. Un'altra chiave di lettura è l'accanimento giudiziario,
okay.
Cioè uno qualunque, questa Miss Flight, che per una sciocchezza che però, diciamo, mette in gioco il suo prestigio. Il suo prestigio. Come succede spesso, non so, nelle controversie di condominio, no? I condomini litigano per delle miserie in sé, ma dietro una piccola miseria ci può essere l'orgoglio del, certo, del condomino, no? Allora questo è capace di tutto, aprire procedure giudiziarie, rivolgersi, certo, a un giudice, rovinando se stesso e l'altro, mentre spesso sarebbe possibile risolvere le controversie, appunto, come dicevo prima, guardandosi direttamente negli occhi, certo, sulla base del buon senso. Ecco.
Quindi, ecco, se me lo consenti, questo primo libro può essere proprio, penso che tu abbia scelto con grande saggezza...
No, scusa, non lo so, perché io in realtà in origine pensavo di indicarlo per ultimo, ma però spesso invece... alfa e omega...
No, mi sembra un buonissimo modo per avvicinare qualcuno, ecco, che abbia magari un interesse per la letteratura a questo grande tema.
Certo, certo.
E quindi una buona porta d'ingresso.
Va bene. Adesso possiamo passare a un...
Cosa scegli? Qual è il secondo che...
Beh, passiamo a un libro che è scritto da un giurista... per i giuristi, o meglio per gli studenti di giurisprudenza, ed è intitolato Prima lezione di diritto, no? Più ovvio di così.
Sì, di una collana pensata proprio per
certo,
aiutare...
Certo, una collana dell'editore La Terza, ci sono tante prime lezioni di storia, prime lezioni di
sociologia, certo,
magari anche
chissà se c'è una prima lezione,
non credo. Allora, l'autore è Paolo Grossi. Chi è Paolo Grossi? È il massimo, riconosciuto da tutti come massimo storico del diritto. È mancato qualche mese fa, illustrissimo professore all'Università di Firenze, accademico dei Lincei, noto in tutta Europa, che ha scritto tante cose. Io ho portato questo piccolo librettino. Il suo testo classico in realtà è una storia del diritto europeo. È uno studioso con una caratteristica culturale sua, molto chiara, che lo ha portato a condurre vere e proprie battaglie accademiche, scontrandosi con cultori della stessa materia, ma che erano su posizioni diverse. Allora, come si può cercare di spiegare questo libro? Questo libro, diciamo, dà un'idea molto generale del mondo del diritto, e per questo l'ho indicato. Paolo Grossi combatteva la sua battaglia nei confronti di coloro che concepivano il diritto come l'insieme delle leggi. Cosa vuol dire? Delle leggi positive, delle leggi che vengono prodotte da chi dispone del potere di scrivere la propria volontà in articoli di legge. In fondo questo corrisponde a un modo comune di intendere il diritto, no? Le facoltà di giurisprudenza sono spesso chiamate facoltà di legge, oppure nell'Ottocento di leggi, l'insieme delle leggi esauriva il diritto. Questo è un modo di concepire il diritto, diciamo in senso positivo, o meglio positivistico.
Sì.
Il diritto è un artefatto, il diritto è l'insieme delle volontà del legislatore messe per iscritto. Questa è la legge e non c'è diritto fuori dalla legge e tutto il diritto sta nelle leggi. Difatti quando, ancora adesso, no? Tu che cosa fai tu all'università? Faccio legge. Faccio legge.
Sì.
È ancora un ricordo di questa idea che il diritto sia la somma delle leggi. Allora, non è affatto naturale che sia così. La tesi di Paolo Grossi è che questa idea dell'esaurimento del diritto nella legge o nelle leggi è semplicemente una fase della storia del diritto. È la fase che nasce con la Rivoluzione Francese, con il legislatore dell'Assemblea Sovrana, che si occupa di diciamo, eliminare, di, potremmo dire, semplificare il mondo del diritto eliminando le scorie del passato, di quello che si chiama l'antico regime.
Sì. No?
E l'antico regime dal punto di vista giuridico era, insomma, i giuristi della Rivoluzione francese e poi anche i nostri, gli illuministi, consideravano quel mondo del diritto un mondo caotico, uh-huh. perché c'erano le leggi del sovrano, del re sovrano, c'erano le consuetudini, c'erano sistemi giuridici particolari nelle diverse città, i ceti sociali avevano le loro leggi che si facevano da sé, ecco, un grande pluralismo
sì.
di diritto, noi diremmo di fonti del diritto, che agli illuministi non piaceva. C'erano esigenze anche di tipo storico-materiale, il Settecento è l'anno in cui in Francia, che è il luogo dove queste cose nascono, era il secolo in cui si sviluppava una economia che superava i confini dei borghi, delle città, aveva bisogno di mercati, ampi mercati.
Certo.
E naturalmente questo pluralismo normativo, no, giuridico, ostacolava la circolazione dei beni.
Certo.
E dei lavoratori anche. Una delle prime cose che la Rivoluzione francese ha fatto è eliminare le corporazioni dei lavoratori. Ogni individuo era un possibile impiegato o operaio di qualunque impresa su
certo.
tutto il territorio. Quindi, diciamo, dietro queste discussioni ci sono poi, come ovvio, delle ragioni molto pratiche, politiche, concrete. Ecco, comunque, dicevo, questo orientamento che si esaurisce nel dire che tutto il diritto è nelle leggi, aggiungendo le leggi che devono essere generali e astratte, cioè valere per tutti nello stesso modo in ogni tempo. Mentre prima le leggi erano particolari, si chiamavano privilegi, nel senso etimologico, cioè leggi private, leggi
sì.
particolari. Invece da quel momento in poi la legislazione diventa questa rete universale di norme che si estende su tutto il territorio del regno.
Certo.
Ecco, questo è ciò che Paolo Grossi definisce leggi o legicentrismo o idolatria della legge. Perché questa polemica? Perché lui assume questo oggetto come punto della sua polemica, perché secondo lui invece il diritto è un mondo molto più ricco di questo e soprattutto questo legicentrismo fa pensare al diritto come qualcosa che si sovrappone alla società, ai rapporti sociali, alla vita sociale, no? Se volessimo usare un'immagine un po' come quando eravamo bambini, caro professor De Martin, e ci portavano al mare e sulla spiaggia e noi avevamo le formine, no? E facevamo, eravamo lì a imprimere il pesciolino, la stella marina, ecco, il diritto inteso come una serie di formine sulla società, cioè dall'alto al basso,
sì.
la società con tutti i suoi rapporti caldi, diciamo così, soffocata dalla freddezza di queste forme o formine legali. E questa è la storia del diritto europeo continentale, perché dall'altra parte della Manica c'è
certo.
il diritto comune che è rimasto legato a strutture pre-rivoluzionarie.
Certo.
E naturalmente se uno si rivolge a quel mondo giuridico, lì trova molta più vita, diciamo così, perché il diritto inglese si basa sulle consuetudini locali, sui precedenti giudiziari, certo, e naturalmente anche sulle leggi votate dal Parlamento. Ma in questo modo queste leggi diventano una delle componenti, ma non, diciamo, il fattore decisivo ultimo.
Certo. Quindi in questo libretto Paolo Grossi fa un po' un affresco di
queste
varie... Un affresco
di tutta questa, sì, questa vicenda storica, molto ricca di contenuto, sì, e si conclude, secondo me, in maniera estremamente interessante diciamo, è anche problematica, nel far vedere che anche oggi, pur noi essendo figli della Rivoluzione francese, dell'illuminismo, del legicentrismo, in realtà conviviamo con una pluralità di forze giuridiche. Una di queste, naturalmente, una di queste è la Costituzione. La Costituzione, pensiamo come è nata. La Costituzione è il testo in cui si sono riversate delle esigenze che partivano dal basso. No? Era caduto il vecchio regime, era caduto il regime monarchico e si trattava di scrivere un testo, diciamo così, alimentato dalla società, certo, dalle esigenze della società. Poi, naturalmente viene scritto tutto questo, ma l'Assemblea Costituente non è paragonabile a un legislatore sovrano, al re, che cala, impone, che sì, cala. No? È come se quell'occhietta, quel pesciolino, cioè, si formasse un po' da sé. Sì. Ecco, nascesse da... Questo è già un esempio di come il diritto di cui facciamo uso, che ha al centro la Costituzione, è un diritto dal basso, dalla vita sociale e dalle controversie, naturalmente, dalle opinioni politiche, cioè, dalla ricchezza dell'esperienza di una società. Ma poi c'è ancora un altro elemento, l'ultimo, di cui parlo, sì, a proposito di questo libro, è che le leggi, cioè quelle leggi che vengono dalla Rivoluzione Francese, il legislatore, che com'è, sono sottoposte da noi, come tutto il nostro mondo, diciamo, il mondo occidentale, sono sottoposte a un controllo in nome di questa cosa strana che è la ragionevolezza. Le leggi che non superano il vaglio della ragionevolezza sono annullate. Allora, la ragionevolezza è una cosa che per gli illuministi era inimmaginabile, perché la legge scritta in quel contesto culturale era la ragione, positiva, positivizzata. Invece da noi le leggi si scrivono, ma sono sottoposte presso le corti costituzionali che esistono in tutti i paesi, a questo controllo di razionalità o ragionevolezza, cioè quali sono i parametri della ragionevolezza? Non sono più scritti nelle leggi, sono diciamo, categorie culturali che provengono dalla società.
E che quindi cambiano anche nel tempo.
Cambiano nel tempo. Ecco, questi due esempi ci mostrano come la tesi di Paolo Grossi, che ha fatto scandalo, no? Perché noi siamo figli dell'illuminismo. E lui è stato un innovatore, naturalmente è anche stato considerato un conservatore, perfino un reazionario, perché mettendo in discussione l'assolutezza della legge, qualcuno gli ha detto: ma allora tu vuoi tornare all'antico regime?
Certo.
E no, lui ha risposto: no, non all'antico regime, ma a una valutazione della legge nell'ambito di una, potremmo dire, di una ripresa di vitalità della società.
Allora, dopo Paolo Grossi, esponente di punta del diritto italiano, mi sembra che questo terzo libro invece ci parli di un personaggio di altissimo livello, invece straniero. Di chi si tratta?
Di questo grande giurista del secolo scorso che si chiama Hans Kelsen. Chi era costui? Era un austriaco, ebreo, perseguitato, naturalmente veramente era riuscito a, diciamo, evitare i rigori e le persecuzioni del regime nazista, per cui poi si è spostato e ha finito la sua carriera negli Stati Uniti, come sì, spesso accade. E noto e celeberrimo nel mondo del diritto per la sua, cito tra virgolette, dottrina pura del diritto, pura. Insomma, viene bene parlarne adesso dopo aver trattato di Paolo sì, Grossi, perché potremmo dire, in riferimento alla dottrina pura del diritto, la visione del diritto di Paolo Grossi potremmo dire che è una visione impura, nel senso che ci sono tanti elementi che formano sì, questo mondo giuridico. Per cui Kelsen, dottrina pura del diritto, per Kelsen il diritto è una scienza esatta. La scienza del diritto è una scienza esatta, basata sulla regola principale della scienza. Adesso tu, Juan Carlos, dimmi se non è questa la regola principale. Il principio di non contraddizione.
Della logica, certo.
Se noi nella nostra scienza troviamo una contraddizione, tendiamo a superarla, a eliminarla, sì, no? Per Paolo Grossi invece le contraddizioni sono vitali, servono alla vita del diritto. Per Kelsen la vera scienza del diritto è quella pura, ripeto. Cosa vuol dire pura? Nel considerare il diritto bisogna diciamo, scremarlo da tutto ciò che ha a che vedere con la morale, con la storia, con la sociologia, con la religione. Cioè la premessa di ogni concezione scientifica è prima di tutto la delimitazione chiara del proprio oggetto e in secondo luogo l'applicazione a questo oggetto della metodologia adatta ad affrontare quell'oggetto. Allora, come definisce il campo del diritto? Il campo del diritto è quello determinato dalle leggi positive. Quindi è un positivismo stretto. Potremmo dire che è una grande concezione, questo è un grande costruttore di cattedrali giuridiche. Io ho parlato un libro soltanto, ma... Cioè, è un grandissimo, certo, grandissimo uomo di testa, potremmo dire. Forse potremmo dire anche un po' freddo rispetto a Paolo Grossi. E allora, il diritto è un insieme di leggi positive, poste, create consapevolmente da un organo competente a legiferare. E il diritto è una costruzione in cui tutto questo materiale legislativo si deve collocare su strati diversi, su strati gerarchici diversi. Al vertice c'è la Costituzione. Poi c'è la legge ordinaria, poi ci sono i regolamenti del governo, sì, i regolamenti degli enti territoriali, poi si scende giù fino ai contratti tra privati che hanno valore normativo tra le parti, poi si scende giù fino alle sentenze, no? Questa grande struttura piramidale.
Sì.
E i rapporti tra le norme che stanno su ciascuno di questi gradini sono determinati dal principio di non contraddizione, onde una norma che sta sotto, che contraddice una norma che sta sopra, quella è invalida e deve essere eliminata con delle procedure che sono previste, insomma, questa è l'idea. Allora, proprio perché il suo intento è trattare il diritto scientificamente, quindi eliminare tutto ciò che giuridico non è in questa visione, nella sua visione il diritto è autonomo, non ha da fare i conti con la giustizia, perché il mondo della giustizia è un mondo della filosofia morale, dell'etica, non lo so, cioè altri campi.
Sì.
Quindi per lui il diritto è un mondo autosufficiente, cioè intendiamoci, poi uno può guardare, lui era un ebreo, guardando le leggi razziali del 38, certo, no, lui diceva, quelle sono leggi valide.
Sono comunque leggi.
Valide, all'interno del modo di concepire il diritto che lui sì. aveva. Poi naturalmente sono leggi ributtanti, ma quando io dico che queste leggi sono ributtanti è perché mi sposto in un altro
sì,
ambito,
non è più un discorso
l'ambito
giuridico,
politico,
sì.
morale, non sì. faccio più il giurista.
Sì.
Ecco. Per cui, dal suo punto di vista, qualunque sistema giuridico, purché esista, cioè purché sia effettivo, purché sia in grado di effettivamente regolare la vita di un popolo, la vita sociale, è di per sé valido dal punto di vista giuridico. Poi naturalmente ciascuno, per fortuna noi non siamo, io come i miei colleghi, non siamo solo giuristi, non guardiamo il mondo solo attraverso le
certo.
lenti giuridiche, abbiamo anche altre dimensioni, però le altre dimensioni appunto non sono giuridiche, sono fuori. Questa struttura piramidale è tale per cui le norme che stanno sotto sono legittimate dalle norme che stanno sopra.
Sì.
No? C'è questa specie di regressus, tu hai una normetta qualunque di un regolamento comunale, perché quello è valido? Perché c'è un regolamento comunale generale e sopra il regolamento generale c'è una legge e la legge è valida perché è conforme alla Costituzione. Ecco, c'è questa specie di, l'hai capito subito, regressus ad infinitum. Qual è? Perché la Costituzione è valida? Cosa c'è sopra la Costituzione? E la sua risposta è una risposta, su questo punto ci sono scritte biblioteche, puoi immaginare i giuristi che hanno poco da fare. Lui dice la Costituzione è valida perché è efficace, cioè le Costituzioni valide le diciamo tali perché sono effettivamente applicate e rispettate. Quindi le Costituzioni sono valide sulla base di fatti storici. Cioè la più bella Costituzione del mondo, la Costituzione dell'isola di Utopia, e siccome però non è bella, no?
Sì.
Magari è orribile perché sappiamo che le utopie... ma comunque, quella sopra di sé non ha nessun potere che la garantisce, e quindi non è valida, cioè non è efficace, isola di utopia, e quindi è invalida. Allora, la tesi è una speculazione filosofica che si collega poi a anche questioni teologiche, no? Il motore immobile, cioè
certo.
ogni cosa ha una causa, da causa si sale all'altra causa, e alla fine che cosa c'è Dio? Ma Dio ha una causa, e Dio è colui che causa senza essere causato. Ecco, allora, per questa costruzione che consente a Kelsen però poi di essere rigoroso nel trattare il diritto soltanto come diritto, come lo intende lui, di sopra di tutto ci sarebbe questa norma implicita per cui valida è la Costituzione effettiva, efficace.
Ma dove, se posso fare un commento, l'efficacia a questo punto, come dicevi tu prima, dipende da condizioni storiche, ma quindi nella sua cattedrale si incunea alla realtà.
Si incunea nella maniera più forte e anche contraddittoria, perché lui voleva solo poter trattare di norme,
sì.
ma invece l'effettività o l'efficacia è un fatto storico. Però lui lo assume e la chiama la norma fondamentale, la
certo.
Grundnorm, che non troviamo scritta da nessuna parte. Per lui è una norma ipotetica, che ci serve per spiegare.
Certo.
Ecco, sì. Naturalmente si capisce che questo libretto intitolato Che cosa è la giustizia, è un libretto che serve a smantellare l'idea che i giuristi abbiano a che fare con la giustizia. I giuristi hanno a che fare con la legge.
No, no, è molto interessante, se posso fare un commento per chiudere questo libro e passare al quarto, è che sospetto che tu l'abbia scelto perché in qualche modo affine a questo pensiero che hai esposto, che hai sintetizzato, affine alla mentalità politecnica, nel senso che mi verrebbe da pensare che non pochi membri della comunità politecnica troverebbero attraente questa idea di delimitare bene, di rendere tutto logico, coerente, quindi un'affinità epistemologica in un certo senso.
Diciamo, al fondo c'è questo progetto, forse secondo me è un'illusione, quella della separazione categoriale delle scienze e delle conoscenze, delle attività che seguono, mentre forse sappiamo che... viviamo in questo mondo di impurità, ma forse preferiamo vivere in un mondo un po' impuro rispetto a queste cattedrali di cristallo.
Perché la vita, appunto, il cristallo è morto, la vita invece è impura.
Va bene, allora possiamo dire, naturalmente, che cosa è la giustizia? In questo libro si sostiene la tesi che non lo sappiamo. Cioè, non è il diritto naturale, non è il diritto sociale, adesso non sto a spiegare di cosa si tratta, diritto naturale è una formula, non è il diritto divino che si traduce in dogmi che dobbiamo... La giustizia è in fondo un fatto convenzionale, o se vuoi culturale. Ecco. E lui alla fine di questo testo dice, si interroga, ma allora per me, io sono uno scettico, per me una cosa vale l'altra, qui non fa più il giurista, fa, se vuoi, il moralista. Sì. Per me va bene qualunque cosa, il diritto staliniano come il diritto...
Nazista.
Qualunque altro diritto. Non è così. Ma non faccio più il giurista, ho la mia concezione della giustizia. Per me è giusto, siccome io sono un uomo di scienza, questo ti potrebbe piacere, ci dovrebbe piacere, siccome sono un uomo di scienza e so che cos'è la scienza, è il regno della libertà, per me la giustizia è la libertà.
Ah, interessante, quindi poi alla fine, dismettendo i panni del giurista...
Sì. Tocca le cose...
Anche perché comunque, se ho ben visto, queste sono lezioni che ha tenuto negli Stati Uniti, a Berkeley, in California, quindi credo che dovesse anche tener conto dell'uditorio americano.
Bene, passiamo... È anche una, in fondo, una prova di umiltà, cioè risponde, io non posso parlare per tutti.
Sì, certo.
Ma parlo per me, cos'è per me la giustizia?
Certo.
Quella bella cosa che dice, ciò che mi consente... di fare lo scienziato liberamente, potremmo anche dire di sbagliare liberamente, ma la libertà è la premessa.
E tra l'altro una di queste lezioni è negli anni 50, quindi credo ancora in maccartismo, fosse passato, dopo il maccartismo.
Va bene, allora, rapidamente.
Il quarto libro.
Parliamo di questo. Fulvio Gianari e Alberto Mittone sono due... avvocati importanti, famosi, a Torino e non solo a Torino, penalisti. E hanno scritto questo libro intitolato Cultura alla sbarra, Einaudi 2015 mi pare, che tratta del, diciamo così, dei cortocircuiti che si possono determinare quando davanti alla giustizia nostra, giustizia penale in particolare, ma non necessariamente penale, quando i nostri tribunali hanno a che fare con persone che provengono da ambiti culturali lontani dal nostro. Che cosa dobbiamo fare? E fa tanti esempi anche molto, molto interessanti, non solo italiani, ma presi in giro per il mondo. Facciamo qualche esempio. In certe civiltà l'affetto che viene manifestato dai genitori nei confronti dei figli, dei bambini, affetto che noi manifestiamo come prendendoci in braccio, coccolandolo, In certe civiltà questo affetto si manifesta attraverso atti che noi considereremo osceni. Quindi secondo noi, quasi atti di pedofilia, quasi, perché sfiorano. Come li trattiamo? Secondo la mentalità loro o secondo la mentalità nostra? In India esiste una popolazione, i Sikh, che usano, la parte maschile, che usa portare tradizionalmente un pugnale alla cintura. Ora, nelle nostre civiltà, portare un'arma, una vera e propria arma, puoi ammazzare il tuo simile, ma per loro è un elemento della dignità dell'abbigliamento, non si sognerebbero mai. Poi sono i Sikh hanno fornito delle truppe scelte sì, durante l'occupazione inglese,
impero britannico, sì.
Però normalmente sono persone tranquille, anzi credo che ne abbiamo perfino nelle nostre campagne, emigrazioni, e si occupano di allevamenti, di agricoltura. Ecco, se tu mi avessi invitato qui portando un coltello con la lama lunga così, mi sarei inquietato. Tra di loro no. Come dobbiamo considerare questo dal nostro punto di vista o dal loro?
Quindi il confronto tra culture relativamente alla giustizia.
Ecco, intendiamoci, il diritto è fatto molto spesso non di norme precise, ma di principi.
Sì.
O di principi, adesso questo lo vedevo, di principi, che si tratta di valutare rispetto a situazioni concrete. Allora, prendiamo il caso del velo del mondo islamico, che è un caso classico. Allora, noi consideriamo il velo, secondo la nostra cultura, secondo molti che stanno nella nostra cultura, come qualche cosa che viola la libertà o la dignità della donna. Non tanto il velo, ma l'obbligo del velo.
L'obbligo.
Perché molte ragazze, molte donne dicono: io mi porto il velo perché è un mio segno identitario, anzi considero una violenza il fatto che voi, noi occidentali, vogliate togliermelo. Ma di fronte a una donna che si ribella all'obbligo di portare il velo secondo la cultura islamica, noi, la nostra civiltà giuridica, che cosa fa? Le offre protezione in base alla nostra idea di libertà, oppure diciamo no, perché noi rispettiamo la libertà della tua cultura, no? È un problema.
Certo.
E ci sono varie risposte in sentenze. Questo è un libro essenzialmente basato sulle sentenze.
Okay.
E così via discorrendo. I casi che si esaminano sono tantissimi e ci interrogano.
Certo.
Intendiamoci, questo impatto delle culture diverse da quella dominante, questo fenomeno noi lo conosciamo bene, non è una novità, ma per esempio il fatto che nelle mense scolastiche non si offra, si consenta ai bambini di religione ebraica di mangiare kosher, e il fatto che il sabato si cerchi di rispettarlo nelle occasioni pubbliche, perché, ecco, vedete, è un modo di adattare la cultura nostra a altre culture, altre religioni e così via. E naturalmente questo libro, piccolo libro, si legge molto agevolmente, è anche piacevole, molto ben scritto, ci pone di fronte a una delle grandi sfide del nostro tempo.
Certo.
Perché la gran parte delle questioni qui trattate, non, fino a 50 anni fa non si immaginava nemmeno che potessero. Sì. E la multicultura, no?
Sì. In fondo l'arco che hai seguito è stato da Rivoluzione francese, quindi eliminazione della complessità precedente, sì, uniformità sul territorio della nazione, omogeneizzazione. E ora stiamo tornando, per motivi diversi,
per
sostanzialmente,
al pluralismo. Sì. Pluralismo. E naturalmente questo tema ha sullo sfondo il limite, perché è buona cosa rispettare le culture, ma noi, se queste culture contengono elementi di violenza, cioè la famiglia islamica che se la prende, dico tra virgolette, con la figlia che vuole fidanzarsi con un occidentale, fino al limite di episodi cruenti, orripilanti,
certo.
Noi credo che noi non possiamo, sì, dire che tutto va bene. Cioè,
assolutamente, ci sono... E c'è anche un altro limite che forse per il momento è ancora teorico, che però vediamo qualche segno, almeno io vedo qualche segno inquietante, di una costante frammentazione, nel senso che abbiamo parlato di grandi religioni tradizionali del Mediterraneo.
Sì, sì, sì.
Però questa,
certo,
tendenza alla,
certo,
frammentazione...
Ciascuno crea il proprio ambito,
che poi rivendica le proprie
abitudini, i vegani, sì, e quelli che vogliono andare a vivere nella trappa, tra cui ci sarei anch'io, ecco, isolarmi in un mio piccolo, diciamo, ordinamento giuridico, magari addirittura personale, no? Così piccolo che diventa...
Beh, i grandi magnati, alcuni grandi magnati di Silicon Valley, quindi questi miliardari che hanno fatto fortune con le tecnologie digitali che studio io, alcuni argomentano apertamente il diritto di secessione, di creare, sì, i propri stati, certo, su piattaforme nell'oceano, con le proprie leggi, con le,
certo,
proprie regole.
Certo, certo.
Questa è la frammentazione
Ma
estrema.
Questa è anche qualche cosa, diciamo... No, io vivo a Torino, sono inserito nella comunità nazionale, magari anche qualche comunità un po' più ampia, ma la tentazione di ritirarsi in una sperduta vallata delle nostre Alpi e chiudere l'accesso e vivere lì ce l'abbiamo.
E dichiarare il principato,
no,
di...
No, ma no, questo però al di là del principato, ma esprime in fondo questo doppio lato della nostra vita, no? Da un lato l'apertura universalistica e dall'altro però anche la difesa di qualche cosa che è proprio solo di noi, adesso non voglio dire solo di noi personalmente,
sì,
ma di dove
magari
siamo cresciuti,
gruppo,
di,
sì,
come,
sì,
ecco. Bene, bel libro, ultimissimo, che riguarda, diciamo, si mette un po' al di fuori della linea che tu hai, ideale, che hai appena tracciato,
sì,
e questo libro di Elvio Fassone, che è un ex magistrato, si è sempre occupato di diritto penale, è intitolato Fine pena ora, è un esempio di come il più, diciamo così, disumano dei diritti, cioè il diritto penale che ha di fronte a sé l'imputato e la pena, il carcere, e il diritto nel quale si manifesta nel modo più evidente la forza dello Stato, no? Lo Stato sovrano,
certo,
contro il povero diavolo, molto spesso il povero Cristo, potremmo dire, no?
Sì.
Perché la gran parte di coloro che delinquono sono persone che si trovano, che se potessero non delinquerebbero.
Certo.
Inutile, insomma, ci siamo capiti. Cioè, il diritto penale è fatto di leggi generali, astratte, come si diceva prima, ma questa specie di rete stesa sulla società, chi ci incappa sono spesso i poverini, i poveretti,
certo,
i poveri cristi. Tra l'altro mi viene in mente una formula che riporta Plutarco, messa in bocca, non mi ricordo, Diogene Laerzio, che dice il diritto è come una grande rete, l'immagine è quella dell'uccellatore,
sì,
no? Quella che stende una grande rete, e poi aggiunge sulla società, e aggiunge ironicamente, gli uccellini piccoli rimangono incastrati e gli uccelloni ci fanno buconi, ci passano dentro. Quindi formalmente è un diritto ugualitario, di fatto non lo è, insomma, in questo mondo le differenze sociali, come in tanti altri ambiti, si manifestano con evidenza. E questo libro è un libro di un giudice tormentato proprio per la difficoltà di far convivere l'astrattezza, potremmo anche dire della ferocia della legge, con l'umanità dei rapporti. Lui era presidente della Corte d'Assise in un grande processo che si è svolto a Torino di mafia ed era entrato in un rapporto personale con uno dei capi, un grande processo con molti imputati, decine di imputati. Tra questi emergeva un ragazzo che palesemente si presentava come un capo, un capetto, insomma, di queste cosche, e con il quale lui è riuscito, si sono cercati reciprocamente, e lui, il giudice, anche contro l'opinione e incorrendo nella riprovazione qualche volta dei suoi colleghi che dicevano tu giudice con i tuoi imputati non devi avere rapporti diversi da quelli che si possono creare nell'aula di giudizio, ecco. Lui invece, ma anche dall'altra parte c'era questa richiesta di contatto basata sul chiarissima definizione del ruolo del giudice, che non è un amico, che non è uno al quale gli dà un colpetto e strizzi gli occhi. No, il giudice è il giudice.
Sì.
E dall'altra parte l'imputato, il quale imputato a sua volta non ha da cercare di commuovere il giudice. L'imputato, questo è condannato all'ergastolo per omicidi, cioè non era una mammoletta, però nel rispetto dei ruoli ci si è intesi, nel senso che il giudice ha accettato su di sé il peso di questa frase che gli era stata buttata in faccia dall'imputato. Diceva: signor giudice, se lei fosse nato e vissuto nel rione Pinco Pallino di Palermo, mettiamo, lei sarebbe al posto mio. È una cosa che questo giudice accetta come diciamo, definizione del suo status. E dall'altra l'imputato che piano piano riesce a entrare nella mentalità del giudice e in qualche modo, diciamo, accetta il fatto di essere imputato, ecco, accetta la giustizia.
Tramite il dialogo.
Tramite il dialogo, molte lettere, forse anche, ma soprattutto lettere che sono riportate qui. Okay. E questo è un lato del libro. L'altro lato consiste nella descrizione delle condizioni di vita di un internato in un carcere, perché questo ragazzo, evidentemente era un ragazzo di qualità superiore, diciamo, e riusciva nei vari carceri a creare un ambiente umano in cui vivere. Si era perfino fidanzato, poveretto, con una ragazza di fuori con cui era riuscito. E poi uno degli aspetti tragici è che questa ragazza, di fronte alla fine pena mai, no, l'ergastolo, si dice ergastolo uguale fine pena mai, di fronte a questa prospettiva, questa ragazza, chi potrebbe darle torto? Però potete capire, si può capire la ferita che questo, il condannato, questo altro ragazzo, riceve dopo essersi illuso che sia pure con i permessi premio, con la possibilità di uscire ogni tanto dal carcere, fosse possibile creare per lui una vita normale anche sul piano affettivo. E poi tutte le difficoltà derivanti dai trasferimenti da un carcere all'altro, E quindi dalla necessità di ricominciare sempre da capo, e quando tu arrivi in un ambiente di quel genere, sono tutti ambienti molto chiusi, no?
Certo.
Spesso basati sulla gerarchia, sulla violenza tra carcerati, riuscire a inserirti. E questo libro finisce, o meglio, non finisce, perché ad un certo punto questo ragazzo scrive che ha deciso di farla finita. E che non si sa se si è suicidato oppure no.
Rimane aperto.
Rimane aperto. Ma è un libro veramente che prende, perché diciamo, descrive diciamo, i pensieri, le angosce di chi deve giudicare, e d'altra parte il rigore che è richiesto a lui, e d'altra parte la condizione di chi è oggetto della
certo.
giustizia. Una lettura, è un libro splendido, splendido. Tra l'altro pare che siano stati acquistati i diritti per fare un film.
Bene, siamo giunti quindi alla fine di questa puntata di Cinque Libri. Ringrazio moltissimo il professor Gustavo Zagrebelsky per aver dedicato un po' di tempo a noi, ancora prima di oggi, per pensare al tema, appunto, le miserie e gli splendori del diritto dei giuristi, e poi a questi cinque libri, che effettivamente sono cinque libri eterogenei, molto diversi tra loro, e penso che chi ci ascolta e che è incuriosito da questo tema troverà tra questi cinque sicuramente un appunto d'ingresso interessante, vicino ai propri interessi, vicino alle proprie affinità. Quindi grazie ancora, grazie di essere qui al
grazie
Politecnico.
Grazie a te, grazie al Politecnico, grazie a coloro che sono stati così gentili da ascoltare la nostra chiacchierata senza dare segni di impazienza.
Grazie, alla prossima puntata.